Ad alta voce. Mauro Avogadro legge Uno, Nessuno e Centomila di Luigi Pirandello.
Quarta puntata.
Avete mai veduto costruire una casa? Io tante, qua a Richieri. E ho pensato, ma guarda un po' l'uomo che è capace di fare. Mutila la montagna, ne cava pietre, le squadra, le dispone le une sulle altre, e che è e che non è, quello che era un pezzo di montagna è diventato una casa. Io, dice la montagna, sono montagna e non mi muovo. Non ti muovi, cara? E guarda là quei carri tirati da buoi, sono carichi di te, di pietre tue. Ti portano in carretta, cara mia, credi di startene costì? E già mezza sei 2 miglia lontano nella pianura. Dove? Ma in quelle case là, non vedi? Una gialla, una rossa, una bianca, a 2, a 3, a 4 piani. E i tuoi faggi, i tuoi noci, i tuoi abeti, eccoli qua, a casa mia. Vedi come li abbiamo lavorati bene? Chi li riconoscerebbe più in queste sedie, in questi armadi, in questi scaffali? Tu, montagna, sei tanto più grande dell'uomo. Anche tu faggio, e tu noce, e tu abete. Ma l'uomo è una bestiolina piccola, sì, ma che ha però in sé qualche cosa che voi non avete. A star sempre in piedi, vale a dire ritta su 2 zampe soltanto, si stancava. A sdraiarsi per terra come le altre bestie non stava comoda e si faceva male, anche perché perduto il pelo la pelle le è diventata più fina. Vide allora l'albero e pensò che se ne poteva trar fuori qualche cosa per sedere più comodamente. Poi sentì che non era comodo neppure il legno nudo e lo imbottì. Scorticò le bestie soggette, altre ne tosò e vestì il legno di cuoio, e tra il cuoio e il legno mise la lana, ci si sdraiò sopra e beato. Ah, come si sta bene così. Il cardellino canta nella gabbietta sospesa tra le tende al palchetto della finestra. Sente forse la primavera che s'approssima? Ahimè. Forse la sente anch'esso l'antico ramo del noce da cui fu tratta la mia seggiola, che al canto del cardellino ora scricchiola. Forse si intendono con quel canto e con questo scricchiolio l'uccello imprigionato e il noce ridotto secciola. Che c'entra la casa? Pare a voi che non c'entri questo discorso della casa, perché adesso la vedete com'è, la vostra casa, tra le altre che formano la città. Vi vedete attorno i vostri mobili, che sono quali voi, secondo il vostro gusto e i vostri mezzi, li avete voluti per i comodi vostri, ed essi vi ispirano attorno il dolce conforto familiare, animati come sono da tutti i vostri ricordi, non più cose, ma quasi intime parti di voi stessi, nelle quali potete toccarla e sentirla, quella che vi sembra la realtà sicura della vostra esistenza. Siano di faggio o di noce, o d'abete, i vostri mobili sono, come ricordi della vostra intimità domestica, insaporati di quel particolare alito che cova in ogni casa e che dà alla nostra vita quasi un odore che più s'avverte quando ci vien meno, appena cioè entrando in un'altra casa, vi avvertiamo un alito diverso. E vi secca, lo vedo, che io vi abbia richiamato ai faggi, ai noci, agli abeti della montagna. Come se già cominciaste a compenetrarvi un poco nella mia pazzia. Subito, d'ogni cosa che vi dico, vi adombrate e domandate perché? Che c'entra questo? Fuori all'aperto. No, via non abbiate paura che vi guasti i mobili, la pace, l'amore della casa. Aria, aria. Lasciamo la casa, lasciamo la città. Non dico che possiate fidarvi molto di me, ma via, non temete. Fin dove la strada con quelle case sbocca nella campagna, potete seguirmi. Sì, strada, questa. Temete sul serio che possa dirvi di no? Strada, strada, strada bricciata. E attenti alle scaglie. E quelli sono fanali. Venite avanti, sicuri. Ah, quei monti azzurri lontani. Dico azzurri, anche voi dite azzurri, non è vero? D'accordo. E questo qua vicino col bosco di castagni? Castagni, no? Vedete? Vedete come ci intendiamo? Della famiglia delle cupulifere, d'alto fusto, castagno marrone. Che vasta pianura davanti, verde, eh? Per voi e per me verde, diciamo così, che ci intendiamo a maraviglia. E in quei prati là, guardate, guardate che bruciare di rossi papaveri al sole. Ah, come? Cappottini rossi di bimbi? Già, che cieco, cappottini di lana rossa, avete ragione. Mi erano sembrati papaveri. E codesta vostra cravatta, pure rossa. Che gioia in questa vana frescura, azzurra e verde, d'aria chiara di sole. Vi levate il cappellaccio grigio di feltro? Siete già sudato? Ah, che bello grasso voi, Dio vi benedica. Se vedeste i quadratini bianchi e neri dei calzoni sul vostro deretano, giù, giù la giacca, pare troppo. La campagna, ah, che altra pace, eh? Vi sentite sciogliere, sì, ma se mi sapeste dire dov'è... Dico la pace? No, non temete. Non temete, mi sembra propriamente che ci sia pace qui. Intendiamoci, per carità, non rompiamo il nostro perfetto accordo. Io qua vedo soltanto, con licenza vostra, ciò che avverto in me in questo momento. Un'immensa stupidità che rende la vostra faccia, e certo anche la mia, di beati idioti, ma che noi pure attribuiamo alla terra, alle piante, le quali ci sembra che vivano per vivere, così, soltanto come in questa stupidità possono vivere. Diciamo dunque che è in noi ciò che chiamiamo pace, non vi pare? E sapete da che proviene? Dal semplicissimo fatto che siamo usciti orora dalla città, cioè sì, da un mondo costruito, case, vie, chiese, piazze. Non per questo soltanto però costruito, ma anche perché... Non ci si vive più così per vivere, come queste piante, senza saper di vivere, bensì per qualcosa che non c'è e che vi mettiamo noi, per qualcosa che dia senso e valore alla vita, un senso, un valore che qua, almeno in parte, riuscite a perdere o di cui riconoscete l'affliggente vanità. E vi viene languore, ecco, e malinconia. Capisco, capisco. Rilascio dei nervi, accorato bisogno di abbandonarvi. Vi sentite sciogliere, vi abbandonate.
Nuvole e vento.
Ah, non aver più coscienza d'essere, come una pietra, come una pianta. Non ricordarsi più neanche del proprio nome, sdraiati qua, sull'erba, con le mani intrecciate alla nuca, guardare nel cielo azzurro le bianche nuvole abbarbaglianti che veleggiano gonfie di sole, udire il vento che fa lassù tra i castagni del bosco come un fragor di mare. Nuvole e vento. Che avete detto? Ahimè, ahimè, nuvole, vento. E non vi sembra già tutto? Avvertire e riconoscere che quelle che veleggiano luminose per la sterminata azzurra vacuità sono nuvole? Sa forse d'essere la nuvola? Ne sanno di lei l'albero e la pietra, che ignorano anche se stessi e sono soli? Avvertendo e riconoscendo la nuvola, voi potete, cari miei, pensare anche alla vicenda dell'acqua e, perché no, che divien nuvola per divenir poi acqua di nuovo, bella cosa, sì. E basta a spiegarvi questa vicenda un povero professoruccio di fisica. Ma spiegarvi il perché del perché...
L'uccellino.
Sentite su nel bosco dei castagni picchi d'accetta, giù nella cava picchi di piccone. Mutilare la montagna, atterrare alberi per costruire case, là nella vecchia città altre case, stenti, affanni, fatiche d'ogni sorta. Perché? Ma per arrivare a un comignolo, signori miei, e per far uscire poi da questo comignolo un po' di fumo subito disperso nella vanità dello spazio. E come quel fumo ogni pensiero, ogni memoria degli uomini. Siamo in campagna qua, il languore ci ha sciolto le membra. È naturale che illusioni e disinganni, dolori e gioie, speranze e desideri ci appaiano vani e transitori di fronte al sentimento che spira dalle cose che restano e sopravanzano ad essi, impassibili. Basta guardare là quelle alte montagne oltre valle, lontane, lontane, sfumanti all'orizzonte, lievi nel tramonto, entro rosei vapori. Ecco, sdraiato, voi buttate all'aria il cappellaccio di feltro, diventate quasi tragico, esclamate: ah, ambizioni degli uomini. Già, per esempio, che grida di vittoria perché l'uomo, come quel vostro cappellaccio, si è messo a volare, a far l'uccellino. Ecco intanto qua un vero uccellino come vola. L'avete visto? La facilità più schietta e lieve che s'accompagna spontanea a un trillo di gioia. Pensare adesso al goffo apparecchio rombante, allo sgomento, all'ansia, all'angoscia mortale dell'uomo che vuol fare l'uccellino. Qua un frullo e un trillo, là un motore strepitoso e puzzolente e la morte davanti. Il motore si guasta, il motore s'arresta. Addio, uccellino. Uomo, dite voi, sdraiati qua sull'erba. Lascia di volare, perché vuoi volare? E quando hai volato? Bravi, lo dite qua, per ora, questo. Perché siete in campagna, sdraiati sull'erba. Alzatevi, rientrate in città e appena rientrati lo intenderete subito perché l'uomo voglia volare. Qua, cari miei, avete veduto l'uccellino vero, che vola davvero. E avete smarrito il senso e il valore delle ali finte e del volo meccanico. Lo riacquisterete subito là, dove tutto è finto e meccanico, riduzione e costruzione. Un altro mondo nel mondo, mondo manufatturato, combinato, congegnato, mondo d'artificio, di struttura, d'adattamento, di finzione, di vanità. Mondo che ha senso e valore soltanto per l'uomo, che ne è l'artefice. Via, via, aspettate che vi dia una mano per tirarvi su. Siete grasso voi? Aspettate. Sulla schiena vi è rimasto qualche filo d'erba. Ecco, andiamo via. Rientrando in città. Guardatemi ora questi alberi che scortano di qua e di là, in fila lungo i marciapiedi, questo nostro corso di Porta Vecchia, che aria smarrita, poveri alberi cittadini, tosati e pettinati. Probabilmente non pensano gli alberi, le bestie probabilmente non ragionano, ma se gli alberi pensassero, Dio mio, e potessero parlare, chissà che direbbero questi poverelli che per farci ombra facciamo crescere in mezzo alla città. Pare che chiedano nel vedersi così specchiati in queste vetrine di botteghe che stiano a farci qua, tra tanta gente affaccendata in mezzo al fragoroso tramestio della vita cittadina. Piantati da tanti anni, sono rimasti miseri e squalli di alberelli. Orecchi non mostrano di averne, ma chissà, forse gli alberi per crescere hanno bisogno di silenzio. Siete mai stati nella piazzetta dell'Olivella fuori le mura, al conventino antico dei Trinitari Bianchi? Che aria di sogno e di abbandono quella piazzetta, E che silenzio strano quando dalle tegole nere e muschiose di quel convento vecchio s'affaccia bambino, azzurro azzurro, il riso della mattina. Ebbene, ogni anno la terra lì, nella sua stupida materna ingenuità, cerca di approfittare di quel silenzio. Forse crede che lì non sia più città, che gli uomini abbiano disertato quella piazzetta, e tenta di riprendersela, allungando, zitta zitta, pian pianino, di tra il selciato, tanti fili d'erba. Nulla è più fresco e tenero di quegli esili timidi fili d'erba di cui verzica in breve tutta la piazzetta. Ma ahimè, non durano più di un mese. È città lì e non è permesso ai fili d'erba di spuntare. Vengono ogni anno 4 o 5 spazzini, s'accosciano in terra e con certi loro ferruzzi li strappano via. Io vidi l'altr'anno lì 2 uccellini che, udendo lo stridore di quei ferruzzi sui grigi scabri quadratini del selciato, volavano dalla siepe alla grondaia del convento, di qua alla siepe di nuovo, e scotevano il capine, guardavano di traverso, quasi chiedessero, angosciati, che cosa stessero a fare quegli uomini là. «E non lo vedete, uccellini?» io dissi loro. «Non lo vedete che fanno?» «Fanno la barba a questo vecchio selciato». Scapparono via inorriditi quei 2 uccellini. Beati loro che hanno le ali e possono scappare. Quante altre bestie non possono e sono prese, imprigionate e addomesticate in città e anche nelle campagne. È come triste la loro forzata obbedienza agli strani bisogni degli uomini, che le capiscono. Tirano il carro, tirano l'aratro, ma forse anch'esse le bestie, le piante e tutte le cose hanno poi un senso, un valore per sé che l'uomo non può intendere, chiuso com'è in quelli che egli per conto suo dà alle une e alle altre, e che la natura spesso dal canto suo mostra di non riconoscere e di ignorare. Ci vorrebbe un po' più di intesa tra l'uomo e la natura. Troppo spesso la natura si diverte a buttare all'aria tutte le nostre ingegnose costruzioni, cicloni, terremoti. Ma l'uomo non si dà per vinto, ricostruisce bestiolina pervicace, e tutto è per lui materia di costruzione, perché ha in sé quella tal cosa che non si sa che sia, per cui deve per forza costruire, trasformare a suo modo la materia che gli offre la natura ignara, forse, o almeno quando vuole, paziente. Ma si contentasse soltanto delle cose di cui, fino a prova contraria, non si conosce che abbiano in sé facoltà di sentire lo strazio a causa dei nostri adattamenti e delle nostre costruzioni. No, signori! L'uomo piglia materia anche se stesso e si costruisce, sì, signori, come una casa. Voi credete di conoscervi se non vi costruite in qualche modo? E che io possa conoscervi se non vi costruisco a modo mio? E voi me, se non mi costruite a modo vostro? Possiamo conoscere soltanto quello a cui riusciamo a dar forma. Ma che conoscenza può essere? È forse questa forma la cosa stessa? Sì, tanto per me quanto per voi. Ma non così per me come per voi. Tanto vero che io non mi riconosco nella forma che voi mi date, né voi in quella che io vi do. E la stessa cosa non è uguale per tutti. E anche per ciascuno di noi può di continuo cangiare, e difatti cangia di continuo. Eppure non c'è altra realtà fuori di questa, se non cioè nella forma momentanea che riusciamo a dare a noi stessi, agli altri, alle cose. La realtà che ho io per voi è nella forma che voi mi date, ma è realtà per voi e non per me. La realtà che voi avete per me è nella forma che io vi do, ma è realtà per me e non per voi. E per me stesso io non ho altra realtà se non nella forma che riesco a darmi. E come? Ma costruendomi, appunto. Voi credete che si costruiscano soltanto le case? Io mi costruisco di continuo e vi costruisco, e voi fate altrettanto. E la costruzione dura finché non si sgretoli il materiale dei nostri sentimenti, e finché duri il cemento della nostra volontà. E perché credete che vi si raccomandi tanto la fermezza della volontà e la costanza dei sentimenti? Basta che quella vacilli un poco e che questi si alterino ad un punto o cangino minimamente e addio, realtà nostra. Ci accorgiamo subito che non era altro che una nostra illusione. Fermezza di volontà. Dunque, costanza nei sentimenti. Tenetevi forte per non dare di questi tuffi nel vuoto, per non andare incontro a queste ingrate sorprese. Ma che belle costruzioni vengono fuori.
Mauro Avogadro ha letto Uno, Nessuno e Centomila di Luigi Pirandello. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.